In ricordo di Riccardo Bauer, un podcast della Società Umanitaria di Milano.
Non impreco e non me ne lamento, perché lottando per un'idea altissima e pura, ho accettato tutti i sacrifici che essa potesse impormi, non uno escluso. Troppo comodo sarebbe mercanteggiare il prezzo del dovere da compiere. E so che voi mi comprendete, ben lungi dal maledirmi per ciò che si riverbera anche su di voi. Affettuosamente mi sorreggete e mi confortate.
Così parlava una delle voci più autentiche della nostra Repubblica, Riccardo Bauer. È una frase che risale al 5 maggio 1936, tratta da una delle centinaia di lettere spedite alla famiglia durante i lunghi anni di prigionia nel carcere romano di Regina Coeli. È una frase che possiamo considerare come il leitmotiv di tutta la sua vita, un'esistenza immolata al sacrificio, in difesa di un ideale, quello della democrazia, a cui Bauer non abdicò mai, senza mai indietreggiare di fronte al pericolo, al fronte come in piazza contro gli squadristi, mantenendo sempre la schiena dritta, con un rigore morale inflessibile, perché educato ad una ferrea religione del dovere. Ovviamente la voce che avete sentito non è quella purtroppo del nostro eroe, perché non esistono sue tracce audio. Per questo motivo in questo podcast mi sono fatto accompagnare dall'amico Roberto Melogli, che ha il timbro giusto per immedesimarsi nelle vicende di questo padre della patria e farci vibrare con la passione di un uomo incredibile. Un uomo che oggi è purtroppo dimenticato, nonostante rimanga un personaggio simbolo, uno di quei combattenti per la libertà, i Matteotti, i Gobetti, i Parri, i Rosselli, i Ceva, i Rossi, i Pertini, gli Amendola, i Lussu e tanti altri, che seppero, anzi vollero, reagire di fronte al dilagante conformismo di una nazione che si stava piegando di fronte alla nascente dittatura mussoliniana. Ma perché vogliamo parlare di Bauer oggi? Perché quest'anno, il 15 ottobre, cade il quarantennale della scomparsa e noi dell'Umanitaria non potevamo farlo passare sotto silenzio, perché a Bauer noi dobbiamo tutti. Perché senza il suo impegno, senza la sua determinazione, questa istituzione difficilmente sarebbe risorta dalle ceneri del fascismo e dei bombardamenti alleati del 1943-44. Ma perché dobbiamo parlare di Bauer oggi? Perché quest'anno, il 15 ottobre, cade il quarantennale della scomparsa e noi dell'Umanitaria non potevamo farlo passare sotto silenzio. Perché a Bauer noi dobbiamo tutto. Perché senza il suo impegno, senza la sua determinazione, questa istituzione difficilmente sarebbe risorta dalle ceneri del fascismo e dei bombardamenti alleati del 1943-44. A Bauer dobbiamo tutto, perché solo grazie a lui l'Umanitaria tornò ad occupare un posto importante nello scenario nazionale. E allora per questo anniversario abbiamo voluto tributargli una pubblicazione, un ideale che diventa destino, scegliendo 150 lettere del suo immenso epistolario. Del resto Bauer si definiva uno sportivo dell'inchiostro, un epistolario che è conservato nel nostro archivio storico ed è rimasto quasi completamente inedito fino ad oggi. Però ammettiamolo, non era un uomo semplice, tutt'altro. Era un personaggio difficile, poco incline alle mediazioni. Una specie di coscienza critica dell'Italia, riabilitato, se così possiamo dire, solo con i funerali di Stato voluti da Sandro Pertini, con cui Bauer aveva condiviso la lotta antifascista, il confino a Ventotene, i lunghi mesi a capo della giunta militare a Roma durante la Resistenza e l'esperienza alla Consulta nazionale dopo la Liberazione. Ma andiamo con ordine. Sei d'accordo, Roberto? Ha fatto segno di sì. Riccardo Bauer era nato a Milano nel 1896 dal padre Francesco, di origine boema, e dalla madre Giuseppina Cairoli, e nel capoluogo lombardo visse tutta la sua vita, insieme al fratello Augusto, la sorella Adele, la governante Clotilde Rina dei Cas, una sorta di zia acquisita. Il temperamento fiero doveva averlo caratterizzato fin dalla giovinezza. Ce ne si rende conto leggendo una sorta di biografia sintetica, scritta nel secondo dopoguerra, dove Bauer ricostruisce le prime scelte di giovane Virgulto.
Nel 1914, scoppiata la Prima Guerra Mondiale, mentre compivo gli studi universitari contro ogni infatuazione nazionalistica, ma persuaso che l'Italia non avrebbe potuto rimanere estranea al conflitto, optai per una cittadinanza italiana per combattere contro gli imperi centrali. Ho combattuto sul fronte italiano, in Carnia, Altopiano di Asiago, Isonzo, Piave, quale ufficiale in una batteria da montagna.
L'esperienza bellica lo avrebbe segnato molto, nonostante nel suo epistolario con la famiglia continuasse ad esprimersi in termini entusiastici.
Non potrei essere in un posto migliore. Penserai al pericolo, ma via, non esageriamo. Il nemico contro di noi, quassù, non può nulla. Ve l'ho già detto. In quanto a pericolo, ce la ridiamo. Abbiamo ricoveri a prova di bomba.
Dalla guerra 15-18 ne uscì invece abbondantemente bucherellato, sono parole sue. Fu ferito due volte, la seconda quasi mortalmente durante la ritirata di Caporetto, e per le ferite riportate, la perforazione dell'orecchio destro e una scheggia di proiettile sotto la scapola destra, fu decorato con due medaglie di bronzo, due croci di guerra e un encomio solenne.
Congedato subito dopo l'armistizio, ripresi gli studi universitari e nel 1920 mi laureai a pieni voti e lodi alla Bocconi. Subito dopo entrai alla Società Umanitaria come segretario del Museo Sociale e qui perfezionai i miei studi sociali.
Ben presto però il valoroso patriota si rende conto che qualcosa non va. L'aria sta diventando irrespirabile, proprio come avrebbe raccontato in Umanitaria nel 1955 Piero Calamandrei. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. E così a partire dal 1922 per Bauer ha inizio la sua avventura antifascista, prima collaborando alla rivista di Gobetti, Rivoluzione Liberale, poi, dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, fondando a Milano insieme a Ferruccio Parri, il famoso Maurizio della Resistenza, il settimanale Il Caffè, il periodico più sequestrato nell'Italia mussoliniana.
Da allora fui sempre un irregolare in lotta contro i mulini a vento. Mi assestai soltanto per un bel po' di tempo in galera, accogliendo, anzi sentendomi onorato della qualifica di pericoloso alla sicurezza pubblica che mi venne attribuita.
La sua permanenza dietro le sbarre doveva iniziare nel dicembre del 1926 nel penitenziario San Donnino di Como, seguita da un periodo da confinato politica a Ustica e Lipari, dal maggio del 1927 al marzo del 1928, per poi essere nuovamente incarcerato a Regina Coeli dal novembre del 1930 e poi inviato all'isola di Ventotene dal dicembre del 1939 al luglio del 1943, quando fu liberato. A conti fatti, avrebbe passato dietro le sbarre quasi 15 anni. Ne aveva 30 quando venne arrestato la prima volta e sarebbe tornato in libertà quando ne aveva 47. 15 anni in cui non avrebbe mai rinnegato i passi compiuti, ma da cui sarebbe uscito provato nel corpo e nello spirito, come si sfogava con i genitori.
Più guardo a fondo le cose, più mi trovo in pace con la coscienza, anche se sia una pace che costi cara. Del resto, avete potuto constatare con gli occhi che la salute non mi manca, è la libertà che mi manca.
Nel biennio di momentanea libertà, 1928-1930, non arretrò di un millimetro dalle sue idee, dai suoi principi guida. Era stato bastonato dalle camicie nere durante i funerali di Anna Kuliscioff, aveva organizzato la fuga del leader socialista Filippo Turati in Francia, aveva aderito al movimento di giustizia e libertà dei fratelli Rosselli, aveva continuato a scrivere, a cospirare, a operare clandestinamente.
Mi sento pronto a tradire l'Italia di oggi, inquinata da un regime sopraffattore, per salvare l'Italia di domani in un mondo libero.
Potrebbe bastare questo suo curriculum a renderlo un vero eroe del nostro tempo, anche se lui probabilmente avrebbe storto il naso davanti a questa definizione, trincerandosi dietro la classica modestia, quella di chi non si sentiva un martire perché aveva fatto soltanto il proprio dovere. Come confessava il fratello Augusto dal confino di Ustica nella lettera del 26 maggio 1927.
Mi sono buttato da tempo nella lotta politica, tu sai bene, senza ambizioni, senza meditare conquiste, ma soltanto per un prepotente bisogno dello spirito, per la necessità di reagire al senso di soffocazione morale che gli avvenimenti determinavano in me. La lotta ha stroncato dapprima i miei progetti di studio tranquilli, poi mi ha preso in un turbine del quale voi tutti soffrite moralmente ed anche materialmente gli effetti.
Potrebbe bastare questo suo curriculum a renderlo un vero eroe del nostro tempo, anche se lui probabilmente avrebbe storto il naso davanti a questa definizione, trincerandosi dietro la classica modestia, quella di chi non si sentiva un martire perché aveva fatto soltanto il proprio dovere. Come confessava il fratello Augusto dal confino di Ustica nella lettera del 26 maggio 1927.
Mi sono buttato da tempo nella lotta politica, tu sai bene, senza ambizioni, senza meditare conquiste, ma soltanto per un prepotente bisogno dello spirito, per la necessità di reagire al senso di soffocazione morale che gli avvenimenti determinavano in me. La lotta ha stroncato dapprima i miei progetti di studio tranquilli. Poi mi ha preso in un turbine del quale voi tutti soffrite moralmente ed anche materialmente gli effetti. Ma se non ho saputo ritirarmi a tempo per risparmiarvi, non volgare ambizione mi ha guidato, e neppure incoscienza del vostro dolore, ma semplicemente il senso del dovere che mi viene imposto dall'essermi io eretto contro il fascismo, in nome di un principio di integrale moralità politica che trascende gli interessi dei singoli ed anche dei partiti. Se ciò non fosse io, primo, mancherei a quell'elementare rispetto verso me stesso, che è condizione per ottenere rispetto altrui.
Insomma, anche se a questo punto mi sembra lapalissiano, lo dico lo stesso. Lasciatevi conquistare dall'epistolario di Riccardo Bauer. E anche se il volume è effettivamente consistente, sono 440 pagine, lo si può leggere ad intervalli, proprio come ci sembra consigliare il nostro grafomane in un'altra lettera, quella del 29 maggio 1936.
Questo è un libro sesquipedale. Leggetene solo qualche riga per giorno, in dosi omeopatiche. Non rischierete di fare indigestione.
L'importante è cominciare dai testi introduttivi delle quattro sezioni del volume: la Grande Guerra, il carcere, il confino, la politica e la società civile, dove potete trovare le riflessioni di Barbara Bracco, Antonella Braga, Piero Graglia, Andrea Ricciardi e Alberto Martinelli. Riflessioni che non si soffermano sull'elemento eroico-retorico del martire e tutt'altro, ma ne riconoscono il valore, la tensione morale cristallina, quella di un uomo che rimane una figura esemplare del nostro paese, un uomo che ha attraversato tutto il Novecento con le sue scelte, sofferte e meditate, quelle del patriota interventista, del democratico indomito, del politico riformatore, dell'intellettuale militante, del grande educatore civile, sempre pronto a farsi sentire, come nella lettera del 10 dicembre 1952, pochi mesi prima della famigerata legge truffa.
Se il fascismo è caduto, non si sono modificate sostanzialmente le tare da cui il fascismo è stato generato. Scetticismo, furberia, conformismo.
Lui è Riccardo Bauer, una vita dominata da un ideale che diventa destino.